Dal punto di vista generale, il 1943 è stato l'anno della svolta delle sorti della guerra. Fino ad allora Hitler era sembrato invincibile e Mussolini aveva arrancato dietro di lui senza un minimo di preparazione per tenere il passo. Stalingrado era sembrato che la Germania nazista fosse sul punto di cogliere la vittoria. Da Stalingrado invece era cominciata la disfatta e da subirne il peso era stato in primo luogo il nostro paese. Fu del resto in Italia che io vissi gli avvenimenti di quell'anno decisivo. L'8 febbraio del 43 la Gestapo mi arrestò a Saint-Flour in Francia, dove ero in domicilio forzato per decisione del governo Pétain Laval, del governo di Vichy. La Gestapo non aveva nessun diritto di intervenire nel cosiddetto territorio libero, ma naturalmente si permetteva quella e ben altre libertà e ben altri diritti. Venni tradotto a Parigi, rimasi fermo insolitamente per un mese nel carcere di Fresnes, gestito direttamente dai nazisti. Ripresi la traduzione in vagone cellulare attraverso le prigioni tedesche, da Treviri a Monaco a Innsbruck. Il 5 aprile venni consegnato al Brennero, alla polizia italiana. Il 24 aprile ero in carcere qui a Roma, Regina Coeli. Il 3 giugno a Ponza, al confino. Tutto questo per me che tornavo in Italia dopo quasi 17 anni di esilio, avveniva in un'atmosfera che mi sorprendeva, anzi addirittura mi sbalordiva. Il fascismo mi apparve come ridotto a un fattore puramente burocratico. Tutti avevano la tessera, moltissimi la cimice all'occhiello. Nessun fascista, avrei detto, almeno nel senso del linguaggio, dell'orgoglio, della proposopea di un tempo. Un paese vinto internamente prima ancora di essere sconfitto in aperta battaglia. Ed è questo, credo, che sia il giudizio più severo che si può dare di Mussolini e del fascismo a tanti decenni di distanza. Poi il precipitare degli eventi, l'11 luglio lo sbarco anglo-americano in Sicilia, il 25 luglio la rivoluzione di Palazzo con Mussolini destituito e Badoglio capo del governo, la liberazione dei prigionieri antifascisti e la ricostituzione ufficiale dei partiti. La mia liberazione da Ponza avvenne il 5 agosto, dopo il 28 luglio Mussolini aveva fatto la sua comparsa come prigioniero del suo re. La ricostituzione ufficiale del nostro partito, il PSI, nei giorni successivi, con la mia nomina a segretario del partito e direttore dell'Avanti. Il rapido trascorrere dei giorni relativamente facili, senza nessuna decisione valida da parte del governo e del re, ebbe come epilogo pressoché fatale la mazzata dell'8 settembre, con l'armistizio che coglieva di sorpresa e totalmente impreparata la nazione, la fuga del re e del suo governo a Brindisi, l'iniziativa che passava in forma clandestina alle forze antifasciste costituite fin dal 9 settembre in Comitato di Liberazione Nazionale. Il movimento partigiano che si organizzava nel paese, l'ultimo delitto e forse il più ignobile del fascismo, cioè la sedicente Repubblica di Salò, messa completamente al servizio e agli ordini dei nazisti contro il movimento di liberazione nazionale. Questi gli eventi del 1943 che affiorano in questo momento la mia memoria, certo si può e si deve dire che fu l'anno decisivo.
Il 10 giugno 1944. Primo discorso di Nenni in Roma liberata, sul lungotevere Arnaldo da Brescia, nel luogo dove Giacomo Matteotti era stato rapito dalla banda Dumini 20 anni prima. Parteciparono alla manifestazione spontanea migliaia di romani, benché ci fosse l'espressa proibizione degli alleati. Nenni rievocò il delitto di Stato del 10 giugno 1924, accusandone Mussolini e il re. «La monarchia è morta», disse Nenni, «anche se la Repubblica non è ancora nata». La resistenza vince. Con il contributo di sangue partigiano, il nazifascismo è battuto.
Fu l'anno della liberazione di Milano e del Nord, l'anno della fine della guerra e del fascismo. Un anno reso memorabile dalla presenza e dalla partecipazione dei partigiani nella definitiva disfatta del nazifascismo sul nostro territorio. Senza la presenza, l'iniziativa, la partecipazione dei partigiani, senza il sangue partigiano, l'Italia sarebbe stata non soltanto un mucchio di rovine, ma un mucchio di rovine senza anima e senza voce. Il moto partigiano dette alla nazione un'anima così come la resistenza gli aveva dato una voce da far risuonare nella rivendicazione dei diritti di indipendenza e di libertà.
La legge sulla Costituente, che fu detta legge Nenni, venne discussa e votata dalla Consulta Nazionale nel marzo 1946. 2 giugno 1946. Referendum istituzionale ed elezioni della Costituente. Due momenti decisivi per il presente e il futuro della democrazia italiana. Due vittorie strappate dalle forze popolari in una battaglia durissima. Una frase di Nenni passa alla storia. Costituente o caos?
1946. L'anno della Repubblica e della Costituente, una battaglia alla quale avevo dato fino da ragazzo tutto l'animo mio, tutto il mio fervore. La saggezza sarebbe stata di rientrare a quel punto nelle file e nel silenzio, ma gli uomini di passione non sono quasi mai saggi, e non lo fui io, come lo prova il fatto che a 84 anni sono ancora impegnato nel limite delle responsabilità che toccano a una generazione che ha ormai fatto posto alla gioventù.
Da quel 1946 sono passati molti anni che hanno segnato altre vittorie, ma anche alcune sconfitte per la democrazia. C'è però una data recente che possiamo scrivere sul conto positivo. 12 maggio 1974.
Non rientra questa data nel quadro degli eventi della Resistenza, ma in una certa misura ne è un prolungamento sul piano civile. Quello che bisogna dire è che la vittoria dei no nel referendum del 12 maggio ha rappresentato un fatto di enorme importanza che è andato molto al di là dell'oggetto sul quale si dibatteva e che si doveva risolvere col voto. I 19 milioni di no hanno attestato che esiste un'Italia laica e civile, pronta in ogni evenienza a far valere i diritti della libertà, a cominciare dalla libertà del pensiero.
Vieni omaggio, t'aspetta le genti. Salutano i liberi cuori, dolce Pasqua dei lavoratori, vieni e splendi alla gloria del sol, squilli un inno di alate speranze al gran verde che il frutto matura, alla vasta idea fioritura in cui freme il
socialismo di ieri, socialismo di oggi, quello di domani.
Il socialismo di ieri, di oggi, di domani. Il socialismo di sempre è la lotta per una società più giusta, più libera, più egualitaria, dove la diversità di funzioni e di attitudine degli uomini e dei diversi ceti sociali non si traduca in sfruttamento, oppressione, privilegio. In tale senso, la formula moderna del socialismo è quella del socialismo nella libertà, cioè di un socialismo che ha la sua base scientifica e tecnica nella gestione sociale dei grandi mezzi di produzione, di consumo e di scambio, ma dove la socializzazione dei mezzi produttivi e l'intensificazione dei consumi non schiaccia ma esalta la dignità e la libertà umana contro ogni sfruttamento e contro ogni oppressione di classe o di Stato.
Un uomo, Nenni, un giornale, L'Avanti, un partito, il Partito Socialista Italiano. Tre nomi e un'unica storia.
Non Nenni, Avanti, PSI, un'unica storia. Ma Nenni e tanti altri militanti del PSI e L'Avanti al servizio della civile riscossa della nazione in una battaglia che è ancora quella di oggi e sarà quella di domani, perché nella lotta per il progresso umano non c'è mai un punto fermo, non c'è mai un approdo che sia quello definitivo.
Le vicende della vita, la lotta politica, sovente piegano gli uomini. Nonostante le lotte e le delusioni, Nenni ha trovato sempre la forza di reagire, di combattere nuovamente. Da dove nasce questa sua carica umana?
Dall'aver considerato e dal considerare l'impegno politico come un impegno morale. Può comportare qualche momento di scetticismo, ma mai un abbandono al cinismo. Questa è una regola di vita che non fallisce mai e che mi permetto di offrire in esempio ai giovani. Una regola di vita che si fonda sulla decisione di non arrendersi mai, di non riconoscere mai che non ci sarebbe più niente da fare. C'è sempre da fare e quando tutto frana o sembra franare, c'è da ricominciare tutto da capo.